Vorrei ora trattare in modo più approfondito il rapporto tra uomo e cittadino e alla luce anche della questione dei diritti umani, perché, come abbiamo avuto modo di dire, la questione della cittadinanza riguarda anche il problema dei diritti umani. Questo è molto importante, no? Perché i diritti umani, come è chiaro, si riferiscono alle prerogative e alla tutela dell'individuo, che deve essere sempre considerato come persona e al quale che si deve attribuire rispetto sulla base della dignità che pertiene ad ogni persona. La cittadinanza invece richiama l'idea dell'appartenenza ad una comunità, come abbiamo detto. Non bisogna dimenticare però che c'è una buona dose di diffidenza nei confronti dello Stato all'origine dei diritti umani. I diritti naturali, per esempio dell'assolutismo, sono diretti a difendere l'individuo dall'invadenza del potere pubblico e quindi a tutelarne l'indipendenza e la sua libertà. Ciò emerge, come sappiamo, dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789. Quindi questa data e questo evento è molto importante, no? A seguito, ovvero, della rivoluzione francese. E lì uomo e cittadino sono connessi tra di loro, ma non sono identificati. Sarebbe quanto mai opportuno che voi andaste a vedere questa dichiarazione, vero, dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789, perché ha un rilievo storico fondamentale. Come è noto, vi sono i diritti che spettano agli individui in quanto esseri umani, in quanto umani, e quindi soprattutto in quanto persone umane. E vi sono diritti che spettano in quanto membri di una comunità politica, cioè i diritti di cittadinanza. Bisogna distinguere, no? Molto bene questa questione. Diritti che appartengono alla persona umana in quanto tale. Diritti che pertengono naturalmente in quanto membri di una comunità politica, di una società. I primi, quelli che pertengono alla persona umana in quanto tale, e quindi ad ogni persona, sono diritti inalienabili, no? Sono diritti universali. E i secondi sono relativi alla comunità politica di appartenenza. Questo è molto importante. E perché dico questo? Perché uomo e cittadino in origine non coincidono, non sono identici uomo e cittadino. E questo perché non coincidono all'origine? Perché lo Stato è inteso come un artificio umano a cui si perviene a un certo punto, no? Della storia umana, della società umana, vero? Dunque, all'inizio non c'è questa coincidenza, semmai potessimo stabilire un inizio. Perché, come è del tutto intuitivo, la società politica, lo Stato, la società civile arriva successivamente. E di qui tutte le teorie, vero? di cui abbiamo detto, no? Circa il contratto sociale, eccetera, no? A cui gli uomini, vero, si conformano e che accettano, a un certo punto della storia umana, questo è tutto chiaro, questo è evidente, no? Basti pensare alla teoria dell'uomo, di Lupus, no? Del contratto di Hobbes e poi quella di Rousseau, eccetera, eccetera, sono teorie del mondo moderno, non è vero? Certo, già prima c'era la società, il contratto, eccetera, le forme di convivenza, ma in origine è l'uomo, c'è l'uomo come persona. E quindi lo Stato come istituzione arriva a un certo punto della storia dello sviluppo umano. Come già sosteneva Rousseau, l'uomo non è il cittadino. Anzitutto un uomo. Adesso pertengono anzitutto i diritti umani fondamentali. E quindi quando parliamo dell'uomo, parliamo appunto come titolare anche di diritti umani fondamentali, ma non solo di essi, e poi diventa cittadino, no? E quando parliamo dell'uomo come titolare di diritti, eccetera, ne parliamo dal punto di vista dei principi etici. Mentre quando parliamo dell'uomo come cittadino, e quindi delle varie forme in cui questa cittadinanza si esplica, no? Dipendono appunto dal tipo di Stato, dal tipo vero, di prospettiva politica, eccetera. Certo, questi due aspetti oggi ormai sono ineliminabili, no? Uomo e cittadino, come dire, li diamo per sinonimi, ma in realtà non è così. Non è così, sebbene entrambi siano necessari. E d'altra parte, sebbene entrambi non siano riducibili l'uno all'altro. Non è vero che l'uomo è riducibile al cittadino e il cittadino è riducibile all'uomo. E meglio, come sostiene Todorov, in un bel libro, Noi e gli altri, che rimaniamo con questa consapevolezza, che c'è una differenza, tra uomo e cittadino, con tutte le conseguenze che essa implica. E che quindi in origine, intanto, perché non era così. E che solo a un certo punto questi due termini, uomo e cittadino, si sono venuti identificando, e ciononostante è quanto mai opportuno, come dicevo, sottolinea Todorov, tra gli altri, che manteniamo questa distinzione, che a volte è fonte anche di drammi e di tragedie, no? E se pensiamo appunto al problema del riconoscimento della cittadinanza, che implica lotte e non sempre è concesso, e numerose volte è negato. Ecco perché, come dico, uomini si nasce e cittadini si diventa per proteggere proprio l'umanità, la propria umanità, dai rischi di una condizione priva di tutela e anche dai rischi di un potere politico che aspira sempre più nel mondo moderno e contemporaneo all'onnipotenza. Ad essere onnicomprensivo. C'è una sfera pubblica, certamente, ma c'è anche una sfera privata. E lo Stato, le istituzioni, la politica, il potere, se tende, soprattutto nel mondo contemporaneo e moderno, ad essere onnicomprensivo, ad essere onnipotente. È un'ennesima ragione. Per richiamare a questa differenza che uomini si nasce e cittadini si diventa, che c'è una differenza tra cittadini e uomo. Come c'è una differenza tra avere diritti umani che pertengono a ogni uomo in quanto tale ed essere cittadino e quindi con i diritti civili, politici, eccetera, eccetera, di cui abbiamo detto. E questo è molto importante, no? quindi qui è anche, come dire, è anche un modo per difendersi dalla pervasività a volte dello Stato e delle sue istituzioni, perché c'è non solo l'uomo pubblico, ma c'è anche l'uomo privato. Rimane tuttavia che uomo e cittadino sono, come dire, indispensabili, no? Pur nella loro distinzione. E d'altra parte è del tutto evidente che la cittadinanza è uno strumento per difendere i diritti degli individui, i diritti civili, i diritti sociali, i diritti politici, no, di cui abbiamo detto. Perciò, se è vero quanto stiamo sostenendo, se è vero dunque che i diritti di cittadinanza sono relativi ad una società politica determinata, perché ci sono varie forme di organizzazione statale, non è vero? Ecco, quindi dipendono e dalle varie forme di Stato e di organizzazione, e quindi sono relativi a questi i diritti di cittadinanza, i vari diritti. Il diritto alla cittadinanza invece è universale, prescinde in qualche modo dal contesto in cui esso si esplicita e si esplica, in cui è vissuto e determinato. È universale perché è un diritto dell'uomo, non solo per ragioni funzionali, ma perché è un aspetto essenziale della libertà e dell'autonomia della persona. Perciò il diritto della cittadinanza pertiene, da questo punto di vista, a tutti gli effetti, è il diritto della persona, come enfatizza il pensiero democratico, no? Come sapete, oggi si parla molto della cittadinanza, del suo riconoscimento, della lotta per a questo scopo, connesso al problema delle migrazioni, eccetera. Ma ci sono molti fraintendimenti su questo aspetto. Abbiamo detto, no, del Trattato di Maastricht, che parla della cittadinanza europea, no? E dove appunto si è cercato di dar forma in quel trattato alla cittadinanza europea. E abbiamo anche accennato a quella cittadinanza mondiale. Ma queste discussioni circa il ruolo, il valore, il significato della cittadinanza europea, come è stabilito in quel trattato, riguardano prevalentemente i diritti legati allo status di cittadino e non al significato del diritto che ogni uomo ha di agire da cittadino in quanto tale. Lo status di cittadino e non il diritto che ogni uomo ha di agire da cittadino in quanto tale. Sono due questioni molto diverse. Per la cittadinanza europea, come è noto, il Trattato di Maastricht non allude ad una cittadinanza indipendente, perché è proprio di coloro che sono già cittadini degli Stati membri, secondo il rispettivo diritto dei vari stati. Quindi ecco, questo è il limite del Trattato di Maastricht. Non si è cittadini europei in quanto tali, indipendentemente dallo status di cittadino regolato dai singoli stati. E naturalmente, se uno stato norma e regola lo stato di cittadino in un modo piuttosto che in un altro, abbiamo visto, no? Accennato come funzionano i vari stati, questo si riverbera sulla cittadinanza europea. Esso non è, come dire, un diritto in quanto tale, indipendentemente dai cittadini, dallo status di cittadino normato e regolato dei vari stati. Infatti, non casualmente si dice che questo è un diritto aggiuntivo, che si aggiunge alla cittadinanza che ciascun individuo ha in relazione all'appartenenza lo stato in cui vive. Quindi si aggiunge, ma sarebbe molto importante invece che sarebbe, come dire, indipendente rispetto, non è qualcosa, è un sovrappiù, che oltre al diritto della cittadinanza che abbiamo nello stato in cui viviamo, si aggiunge questo. Invece sarebbe vero, come dire, che se fosse, come dire, a parte, fosse persino preliminare, no? Infatti lì a che cosa si riduce questo diritto alla cittadinanza secondo il trattato di Maastricht? Prevalentemente alla libertà di movimento, il diritto alla libertà di movimento e di residenza. No? Movimento e residenza, lì è movimento. Possiamo andare da tutto in Europa, come sappiamo, con la carta d'identità. In effetti si arriva a questo. Movimento delle merci, eccetera. A parte in questo momento del coronavirus, dove qualcuno pensa numerose volte, no? Di sospendere questo trattato, dove appunto si limita la libertà di movimento dei cittadini. Quindi in fondo si norma questo, libertà di movimento delle persone, di residenza, noi possiamo risiedere dove meglio ci aggrado nei vari paesi della Comunità Europea. Scambio, libertà di libero scambio delle merci nell'Europa, ma non è solo questo, come è chiaro, il diritto di cittadinanza europeo. In fondo si riduce a questo in quel trattato, e questo è molto importante. E quindi è limitato a ciò. Ecco perché non solo si aggiunge al diritto di cittadinanza che ogni individuo ha in riferimento al suo Stato, ma si limita a queste materie, a normare queste materie, che pure sono importanti, ma non esauriscono il campo dei diritti e del diritto alla cittadinanza europea, perché non riguardano, per esempio, il diritto di partecipazione politica. Noi andiamo a votare in Europa, ma in fondo il Parlamento europeo è molto importante, ma in realtà ha poteri limitati. In Europa sono gestiti dalla Commissione Europea, poi dalla Banca Europea, eccetera, eccetera, ma non c'è, propriamente parlando, no? Un potere del Parlamento europeo in quanto tale. Sì, ha alcune attribuzioni, ma molto limitate. E quindi il fatto che noi andiamo a votare, in ottima analisi, no? È che è l'estrinsecazione massima, no? Del diritto alla partecipazione civile e democratica dei cittadini europei. In realtà questo è, rispetto al potere del Parlamento europeo, come dire, è evidente che c'è una certa sproporzione. E quindi che cosa viene a dire questo in ultima analisi? Finora, col trattato di Maastricht, che qualcuno qualche volta vuole anche sospendere, come in questo momento di coronavirus, e non solo, si viene a dire che sono gli stati i soggetti attivi in Europa, i portatori, e non i cittadini. E invece bisognerebbe rovesciare questa questione. Sono i cittadini e poi gli stati. E questo è il punto. I cittadini sono tali in quanto appartengono agli stati membri. Ma il problema è che il diritto della cittadinanza consiste invece in ciò che sono i cittadini, in quanto persone politiche, a dar vita alla società politica, e non all'inverso, come invece accade. Non viene prima la società politica e poi i cittadini, ma sono i cittadini che danno vita alla società politica. Invece in questa impostazione di Maastricht è esattamente l'inverso, e non solo in essa. Ma qui è del tutto evidente per noi, non è vero. Si può certamente dire che vale ciò anche per tutti gli stati membri, ma così si riconosce che l'Unione Europea non è una società politica, semmai una società politica derivata. E quindi che la cittadinanza europea è un complesso di diritti attribuiti a coloro che hanno già lo status di cittadini dei singoli paesi. ai quali si aggiunge questa cittadinanza europea che finora è limitata al diritto, no, di risiedere dovunque nei paesi dell'Europa, del libero commercio, della libertà di movimento, eccetera, eccetera, ma non sui diritti di partecipazione attiva alla vita politica e dell'Europa. E questo, come vedete, è una riflessione molto importante, che vuol dire che bisogna andare oltre questo trattato, non per rinnegare la cittadinanza europea, ma per fondarla e rafforzarla. Questo è il punto, non per rinnegarla, ma per fondarla e rafforzarla, per estenderla. E questo è il compito che spetta poi anche alle vostre generazioni, alle sue. Perché finora tutto ciò è stato, come dire, abbozzato, e quindi è stato formulato in modo inadeguato. E una delle cause anche della crisi di cui tanto si parla dell'Europa sta anche in questo, no? In questo problema che, come sempre, non è poi irrilevante. Quelli che usiamo considerare i diritti della cittadinanza sono le pretese che i cittadini avanzano nei confronti dei loro governanti. C'è la pretesa generalizzata di vedere riconosciuti i diritti e di essere protetti nell'esercizio dei loro diritti. Insomma, sembra di poter dire che in genere la cittadinanza fondamentalmente viene percepita come quella del diritto alla tutela dei propri diritti, il che naturalmente sacrosanto, come ovvio, no? Ma non è solo questo. E siccome, come ovvio, ciò non può avvenire se non all'interno di società politiche concrete, e allora la cittadinanza indica l'appartenenza ad esse. Tuttavia, questo diritto alla tutela dei diritti, che è pure importantissimo, ma non può ridursi a questo, la cittadinanza, non deve essere scambiato con il diritto di avere diritto. Perché altro è aver diritto, il diritto ad aver diritto. Altro è la tutela dei propri diritti, di cui in genere si riduce la questione dei diritti e anche di cittadinanza. E questo questo è molto importante, no? Hannah Arendt ha notato esattamente questo, no? Proprio questo punto, che non è possibile il diritto ad avere diritti solo con l'appartenenza ad una comunità politica, anche se sei democratico. Il diritto di cui parlava Hannah Arendt era il diritto all'azione e il diritto all'opinione, tra i tanti. Non casualmente questa riflessione di Hannah Arendt, che distingue tra la tutela di avere diritti e la tutela, cioè della tutela dei propri diritti, il diritto alla tutela dei propri diritti e il diritto ad avere diritti. E questa riflessione Hannah Arendt le fa in quel libro importante, no? Le origini del totalitarismo, è già il titolo, no? È programmatico per quanto questa pensatrice vuole sostenere. Dunque, allora oggi noi parliamo tanto del diritto del riconoscimento alla cittadinanza, no? Soprattutto per quanto riguarda gli immigrati. È questa fonte di molte dispute, sulle quali naturalmente qui non mette conto riferire, sono sotto gli occhi di tutti. E anche, non mette conto, riferire le varie opinioni, molto diverse, a volte contrastanti, e anche, soprattutto, anche molto divaricanti, no? Qui quello che vorrei sottolineare è questo, no? Che questo non è il senso primario e più importante della cittadinanza, che pur in questa contingenza riguarda il riconoscimento del diritto alla cittadinanza per gli immigrati. Questo semmai è, senza sminuire l'importanza di questo problema, che assume a volte connotazioni drammatiche nel nostro paese, non solo in esso. Ecco, dicevo, senza negare l'importanza di questo problema, tuttavia, questo non è il senso primario, è il più importante della cittadinanza. Questo semmai, come dire, scusate, no, non vorrei essere fraintesa, cioè, è un senso derivato, ma non vuol dire che non sia importante, anzi, perché è derivato? Si potrebbe descrivere ciò in questo modo: non si è cittadini perché si fa parte di una società politica, ma si fa parte di una società politica perché anzitutto si è cittadini. Perché normalmente oggi si dice esattamente questo: si è cittadini quando si fa parte di una società politica con tutti i diritti. Invece qui si dovrebbe, il senso primario è diverso. Si fa parte di una società politica perché si è cittadini. In altri termini, la cittadinanza, in senso originario, senza sminuire il diritto al riconoscimento della cittadinanza, che è fonte di tante lotte, di tanti problemi, la cittadinanza originariamente, nel senso, come dire, no, costitutivo, non nel senso temporale, non è un titolo per ottenere diritti, e neppure, come dire, la certificazione di un'appartenenza, ma è un modo d'agire e di essere della persona. E questo è il problema. Essa, questa cittadinanza così concepita, appartiene alla radice da cui scaturiscono i diritti umani. Perché, come sostiene Rawls, di cui abbiamo parlato, i diritti umani, perché essere una persona politica, come sostiene ad esempio Rawls, come dico, è un aspetto essenziale dell'essere persona. Quindi, qui la scatola, l'origine, no, nel senso costitutivo dei diritti, e da qui anche quello derivato, che si è cittadini e quindi si rivendica, e quindi si fa parte di una società politica, perché abbiamo detto che, no? Abbiamo già detto, no? Uomini si nasce, cittadini si diventa. E quindi, come dire, la politica, certo, è il luogo in cui si manifesta la cittadinanza come modo d'essere della persona. E non al contrario, che la cittadinanza è una manifestazione della politica. Allora, l'autonomia della persona, autonomia normativa, la sua libertà perciò di scegliere i progetti di vita, eccetera, non ha solo il volto dell'identità personale, ma anche libertà di scegliere ciò che dovremmo fare nel caso si tratti di scelte collettive. Non si sceglie solo il proprio progetto di vita o quello del gruppo, ma anche il progetto di vita comune, in cui si trovano forme di realizzazione della giustizia, sempre in fieri, no? Come abbiamo detto. In questo senso la cittadinanza non è solo un catalogo di diritti, come normalmente si tende a ridurla, non è solo un catalogo di diritti, ma un vincolo di reciprocità. Ecco, questo è il punto. Per questo la cittadinanza è collegata alla politica, ma questa a sua volta riguarda la persona. Perché la persona non è uno status e non si identifica con una categoria o gruppo sociale. Il cittadino è la persona politica e la cittadinanza è l'opera che dà forma ad un progetto di vita comune in una dimensione di comunicazione comunicativa, di cooperazione, perciò, di solidarietà. Io penso che bisognerebbe, come dire, pervenire a questo. A questo livello di riflessione, per cercare di comprendere appieno che cos'è questa questione della cittadinanza, e nel suo aspetto profondamente etico, no? E che non toglie, vero, tutto quello che abbiamo detto finora, ma se non è ancorato a ciò che finora abbiamo detto, ciò che, come dire, preliminare, precede, no? Tutte le forme politiche, statuali, eccetera, pur importantissime e sulle quali oggi, vero, esistono molte opinioni, molte dispute, molte aspre contese, non è vero? Ecco, se non ancoriamo a questo qualcosa di più profondo, probabilmente ci sfugge poi il vero problema. Certo, le contingenze, a volte sono tali che, come dire, ci lasciano sfuggire le coordinate fondamentali del problema, ma anche, come dire, più profondamente, no? L'aspetto di fondo, no? Che pertiene a questa questione della cittadinanza, che va oltre, no? Le pur importanti e drammatiche discussioni che essa genera nel nostro tempo. E queste riflessioni che ho tentato di svolgere in questa lezione mi sembrano debbano costituire un po' un oggetto di meditazione anche da parte vostra, no? Perché, come dire, vogliono mostrare qual è, insomma, no? L'orizzonte in cui andrebbe collocato questo tema della cittadinanza, che ha molti risvolti, come abbiamo già anticipato. Molte dimensioni, molti elementi, molte caratteristiche, però essa non si può slegare dai diritti umani e soprattutto non si può slegare dal tema, insomma, che abbiamo tentato qui di svolgere, che uomini si nasce e cittadini si diventa, e quindi naturalmente sono importanti sia l'uomo che il cittadino, come ovvio, ma attenzione a non spostare solo l'attenzione esclusivamente, preponderantemente, se non esclusivamente, come detto una volta, le circostanze, solo sul cittadino e con tutti i problemi e le dispute in esse connesse. Non dimentichiamo l'uomo, perché la questione dei diritti umani è fondamentale per quanto concerne la cittadinanza. Naturalmente volevo anche aggiungere che sarebbe molto interessante, e per la cittadinanza perciò è necessario un grande progetto educativo, perché naturalmente se uomini si nasce e cittadina si diventa, non deve essere un fatto meccanico soltanto, è un fatto educativo, è il grande tema dell'educazione alla cittadinanza, e questo è molto importante, no? E basterebbe soltanto pensare come essa declina, e quindi il tema dell'educazione alla cittadinanza, è già il molto antico, questo lo aveva ben chiaro, non è vero, Platone, quando scrive la Repubblica, discute proprio esattamente questo tema e gli dice, magari questo non, per noi è molto, come dire, è molto paradossale, può sembrare, no? Che, insomma, e lo stesso Aristotele, no? Per certi versi vi concorda, insomma, il problema non è la forma di governo, le varie forme di governo, democratico, eccetera, eccetera, non le varie forme, ma è l'educazione alla cittadinanza. E Platone riteneva che la democrazia, certo, è una forma fondamentale del governo. Oggi noi la riteniamo insostituibile, per molte buone ragioni, ovviamente, almeno. Essa però, Platone, basti leggere la Repubblica, no? Era inscindibile dall'educazione alla cittadinanza, dall'educazione. In fondo, non casualmente scrive la Repubblica. Senza l'educazione alla cittadinanza, diremmo oggi, ma questo non solo in Platone, ma credo che sia un problema anche attuale. Certo che la Repubblica e la democrazia sembra oggi la migliore forma di governo, nonostante i limiti che essa inizia a mostrare, i problemi che comporta, siamo sotto gli occhi di tutti. Ma qual è il presupposto? Senza un'educazione politica e sociale, la democrazia, insomma, mostra dei limiti. Platone aveva chiaro questo: solo sulla base dell'educazione è possibile partecipare pienamente e in modo fecondo ed attivo alla polis e quindi alla democrazia, come dire. Questo è, come dire, è molto importante e quindi è un compito etico-sociale questo, no? Ora qui volevo anche soltanto dire che provate a fare una ricerca, ma molto semplice, no? Nelle varie lingue europee, come si intende, qual è l'accezione di cittadinanza? Perché vedete come questa parola viene usata, l'accezione che essa ha nelle varie lingue e quindi nelle varie culture, nei vari paesi poi alla fine, no? E quindi nelle varie culture, ecco, vedete questo nesso. Da lì dipende anche, in prima approssimazione, il significato che si ha per cittadinanza. Molti paesi, per esempio, vi accorgete che non usano l'espressione cittadinanza, ma usano termini sinonimi. Questo è interessante, no? Provate a fare questa ricerca. Per esempio, usano espressioni per definire cittadinanza, parlano alcuni di cittadinanza responsabile, altri di partecipazione civica, altri di attitudine civica, altri di coscienza civica, non usano la parola cittadinanza, altri di impegno civico, altri di diritti e doveri civici. Vedete, no? Questa è una spia interessante, perché, come dire, declinano cittadinanza in un certo modo, anche a livello terminologico. Provate a vedere questa, a fare una verifica di questa osservazione molto semplice, no? Come dire, perché da come questo termine si usa o non si usa nelle varie lingue dipende, si possono trarre molte conseguenze. Ad ogni modo, è il grande compito, vero, della cittadinanza, con tutti i problemi che essa comporta, dei quali abbiamo accennato, e non può eludere la dimensione educativa, dell'educazione della cittadinanza. È un grande compito. E ripeto, che il mondo antico aveva chiarissimo, perché era questo, no? che condizionava il giudizio sulle varie forme di governo. In modo speciale per la forma democratica, no? Dove senza un'educazione politica e civile, evidentemente, no? Si pongono molti problemi per la democrazia. E probabilmente oggi una delle grandi questioni della crisi della democrazia, o anche un po' di molte discussioni che si fanno circa i limiti della democrazia, che in ogni modo rimane la migliore forma di governo nonostante tutto, questo, no? Questa educazione politica e civile, che naturalmente manca. E per molte ragioni che qui non posso esaminare, ma a cui terrei molto. Adesso, per esempio, sapete che c'è stata fatta la legge sull'educazione civica, no? Ecco, vedete, si sta ritornando, con tutti i limiti del caso, a riprendere questa questione, che è fondamentale. Bene, arrivederci.